Siamo collegati con Domenico del coordinamento contro gli F-35 di Novara per parlare, per commentare le notizie che sono uscite negli ultimi giorni, anche se non sono del tutto nuove, relativamente al contrasto tra il Parlamento e il ministro della Difesa Mauro, contrasto che va avanti da ormai lungo tempo, ma un contrasto al cui centro c'è una questione molto importante, ossia l'acquisto degli F-35 e il fatto che la commissione che doveva concludere i lavori alla fine di dicembre, in realtà è stata prorogata all'inizio di febbraio, è stata bellamente ignorata dal ministro, che ha continuato a fare spese. Vediamo come e vediamo qual è la partita che c'è in gioco. Buongiorno Domenico.
Buongiorno. Allora, sì, è una discussione che in Parlamento si sta prolungando dall'estate. Non che ci siano atti parlamentari particolari, si attendeva appunto l'esito di questa commissione, di questo lavoro di indagine, che avrebbe dovuto portare a una definizione più precisa dell'utilità o meno della prosecuzione del progetto F-35. Come avevi già detto tu, il lavoro di questa commissione, che poi non null'altro che la commissione difesa, non è ancora concluso, e si è ripetuto il contrasto che c'era già stato quest'estate, quando il Consiglio Supremo di Difesa, riunito dal presidente Napolitano, era intervenuto sulla mozione di maggioranza che era passata in luglio, che aveva confermato l'adesione dell'Italia al progetto F-35, ma aveva richiesto una sorta di revisione per adattarlo ai nuovi bisogni e alla crisi economica in corso, quindi una revisione di spesa come avviene per tutti i ministeri, appunto, che hanno un impiego ingente di risorse. In quel momento appunto si era già sviluppato questo contrasto tra governo, rappresentato in questo momento, in quel momento a luglio, dal Consiglio Supremo di Difesa riunito da Napolitano. In realtà il Consiglio Supremo di Difesa è solo un organo consultivo, non avrebbe potere decisionale, un organo consultivo del Presidente, e dall'altro lato alcuni parlamentari del PD, che avevano interpretato la mozione di maggioranza in senso un po' estensivo, o avevano fatto finta di interpretarlo in questo senso, cioè come una mozione che richiedesse un ripensamento anche profondo del progetto, non per l'annullamento del progetto, ripeto, ma per una ridefinizione dei numeri. Questo però non è stata evidentemente l'interpretazione del Ministero della Difesa e di Mauro in particolare, che ha proseguito e quindi ha firmato definitivamente il contratto dei primi tre aerei da acquistare a fine settembre, dopo avere detto in precedenza che questo contratto era già stato firmato. Invece non era ancora vero, perché in estate non era avvenuto ancora ciò, ne ha acquistati altri tre e ci sono altri in previsione. Con l'interpretazione della difesa è che ormai non c'è nulla da discutere in Parlamento. Questa non è l'interpretazione del Parlamento, non è l'interpretazione di Scanu, che è il parlamentare del PD che più si occupa di queste questioni. A parte, ecco, il fatto che poi... Sì, prego.
Sì, una domanda al volo. Ma Scanu è un vero antimilitarista e pacifista, o in realtà siamo di fronte a un gioco di lobbying, da un lato i sostenitori degli F-35 e dall'altro i sostenitori della cordata Eurofighter?
L'impressione è proprio questa, no? Visto che comunque nel prossimo anno il progetto Eurofighter prosegue con una riduzione rispetto a prima che fosse intrapreso il progetto F-35. Infatti la spesa per gli Eurofighter per il 2014 è doppia rispetto a quella prevista per gli F-35, cioè 1 miliardo circa contro 500 milioni circa. Stiamo parlando dell'anno 2014, di questo appena cominciato. Quindi sì, probabilmente si tratta di questo, già in precedenza all'interno del PD, che è poi il partito che è abbastanza vicino, diciamo così in modo eufemistico, alle fabbriche d'armi italiane, al gruppo Finmeccanica, insieme ad altri ovviamente. Ecco, già prima si era sviluppata questa dialettica all'interno anche degli ambienti militari, non soltanto degli ambienti industriali, pro Eurofighter o pro F-35, perché per entrare nel progetto F-35 è chiaro che si è dovuto ridurre un po' l'investimento riguardante gli Eurofighter. C'è poi tutto il ragionamento sull'industria, sulle politiche industriali, sull'hardware, sul software che è controllato o non controllato dagli italiani. Nel caso del progetto F-35 non lo sarebbe affatto, nel caso del progetto invece europeo lo sarebbe di più. Ecco, questo è un gioco in pratica nel Parlamento, no? A parte le mozioni che erano state fatte in luglio da Stella e dai 5 Stelle, che invece prevedevano il blocco del progetto F-35. Ecco, si tratta in pratica di vedere a che cosa dare più peso, cioè se continuare con l'ipotesi di acquisto di 90 pezzi di F-35 o di ridurre la spesa. Io ho l'impressione, tra l'altro, che non so se è solo una mia impressione, che questo contrasto che si sta sviluppando ancora tra il Ministero della Difesa e alcuni settori parlamentari di maggioranza dall'altro sia un po' un gioco delle parti che possa portare poi a un certo punto a una riduzione di qualche altra decina di pezzi, fino a ridurre l'acquisto degli F-35 attorno ai 50-60 pezzi, cioè la ventina, 20-30 che servono alla Marina per le portaerei, per la portaerei Cavour e quelli che potrebbero poi servire all'aeronautica militare. Cioè è un gioco verso la riduzione.
Ma questo per accontentare tutti?
Sì, un po' per accontentare tutti. Anche, ricordo anche che non tanto tempo fa, un paio di mesi fa, l'amministratore delegato di Finmeccanica, che Pansa, no? Il figlio di Pansa, tra l'altro, del giornalista Pansa, aveva detto che insomma Finmeccanica si era trovato questo progetto deciso dai politici e in parte dai militari in ragione dell'alleanza con gli Stati Uniti, e vabbè, loro lo perseguono, ma non aveva dimostrato tutto questo entusiasmo, no? per il progetto, quasi che fosse costretto a proseguirlo. Cioè Pansa è colui che ha sostituito Orsi dopo le vicende anche giudiziarie che hanno coinvolto Finmeccanica, e quindi non c'è proprio questo trasporto enorme verso il progetto da parte di alcuni settori, intendo dire, no? Da parte di alcuni settori industriali e alcuni settori politici collaterali, cioè quelli che sono più legati al consorzio europeo degli Eurofighter, più legati magari alla Germania e a un'idea di difesa europea che porterebbe a una ristrutturazione della spesa militare in senso più efficientista e in senso sovranazionale. Cioè c'è tutto un dibattito anche in alcuni settori moderati pacifisti che preme verso la soluzione esercito o forze armate, più in generale, ecco, forze armate europee. Ecco, è un ragionamento anche politico strategico, no? Le forze armate europee contro le forze armate nazionali legate singolarmente all'alleato principale, cioè agli Stati Uniti d'America. È anche un ragionamento politico, oltre che industriale, quello che si sta sviluppando.
Sì, quindi oltre alla concorrenza evidente tra le due grandi cordate, insomma Lockheed Martin da una parte e l'italiana Finmeccanica dall'altra, c'è anche proprio una scelta di collocazione strategica dell'esercito italiano, più schierato sul fronte europeo in un caso e più legato all'alleanza con gli Stati Uniti nell'altro, e forse una scelta di tipo intermedio rimanderebbe, appunto, come si accennava prima, un colpo al cerchio e un colpo alla botte, un modo per mantenersi in equilibrio. Ma ci sono anche degli interessi legati in maniera più chiara a delle lobby di poteri interne, a tuo avviso?
Ma probabilmente sì, perché anche all'interno delle forze armate il dibattito esiste perlomeno dal 2006, da quando l'Istituto di Studi Strategici aveva già tirato fuori qualche problema relativo al progetto F-35. Poi c'è anche tutto un ragionamento sulla razionalizzazione della spesa per la difesa. Per esempio, recentemente la Pinotti, che a me piace chiamare certe volte la generalessa, che è quella esponente del PD che più si occupa di questioni militari, aveva invitato, figuriamoci, pacifisti ad aiutare lo Stato a ripensare la spesa militare. Alcune organizzazioni legate a Rete Disarmo, che hanno da sempre collaborato in funzione di lobbying all'interno del Parlamento, hanno accettato la sfida, e quindi è una sfida, diciamo così, nella direzione di una ridefinizione della spesa militare sul lungo periodo, ecco, che adopera l'elemento F-35 come occasione di dibattito e anche di scontro, no? Uno scontro che, come dicevo prima, è politico-strategico e che ricomprende al suo interno anche questioni di tipo economico, di razionalizzazione della spesa. C'è il paradosso, che mi ci metto anch'io dentro, nel senso come antimilitarista, che la nostra azione possa essere utile, tra virgolette, per una ridefinizione e un'ottimizzazione della spesa militare. Cioè, si usa il dissenso per ridefinire in modo più razionale ciò che si deve fare in campo militare.
Senti Domenico, allarghiamo un po' il discorso sulla guerra. Il dato per il 2014 è abbastanza eclatante, almeno un articolo sul Fatto Quotidiano diceva che la difesa si preparerebbe a spendere altri 5 miliardi, oltre che per i cacciabombardieri, anche per navi da guerra, blindati, elicotteri da combattimento, si parla di cannoni, siluri, bombe, droni, satelliti spia. Ecco, quanto l'Italia è in guerra? Perché la sensazione che si ecco, insomma, il cittadino medio pensa che al di là dei teatri di guerra classici che possiamo vedere oggi, che ne so, in alcune parti dell'Africa o in Medio Oriente, l'Italia sia sempre una nazione di pace, a riporto di gruppi di pace in giro per il mondo. Questi dati qui sembrerebbero invece dare una visione diversa dell'Italia e del ruolo dell'Italia all'interno della guerra e di quante guerre fa l'Italia in giro per il mondo e ormai anche all'interno del proprio territorio.
Beh sì, ormai diciamo che sono 20 anni di guerra, no? Dalla prima guerra del Golfo sono passati 20 anni, quindi l'intervento italiano è stato richiesto più volte, sappiamo tutti i teatri su cui è impegnata, nel maggior numero di soldati impegnati, noi lo troviamo ovviamente in Afghanistan, sappiamo, e quindi l'Italia è stata chiamata a questa responsabilità da tempo e ovviamente coloro che sono legati agli interessi NATO, gli interessi dell'alleanza transatlantica e anche in un certo senso alcuni settori europei, insomma, non si sono tirati indietro, questo lo sappiamo e continua così. Ci sono prospettive di ritirarsi, non completamente ovviamente, perché alcuni resteranno sempre in Afghanistan, come sono già rimasti alcuni consulenti in Iraq, ma l'impegno è questo. Sappiamo che l'Italia, facendo parte di un'alleanza, poi il ragionamento è sempre quello sulla NATO, no? È chiamata a essere più responsabile in questa fase in cui probabilmente anche gli Stati Uniti esigono, pur essendo ancora il paese che ha la spesa militare di gran lunga più ingente rispetto agli altri, esigono comunque un impegno economico diretto degli alleati, e non solo l'utilizzo dei territori come avviene per esempio per il progetto del MUOS in Sicilia o in generale per la collocazione fisica appunto dell'Italia come portaerei nel Mediterraneo. Insomma, l'Italia è in guerra, lo sappiamo, è una guerra esterna che non coinvolge direttamente il territorio, ma è pur sempre una guerra.
Però per esempio Domenico, io pensavo a territori di guerra, come dicevi tu, da una parte l'Afghanistan è in giro per il mondo, ma anche, come dicevi giustamente, le frontiere del Mediterraneo con la questione migranti. Sto pensando alla Valsusa, dove i militari e gli alpini difendono il cantiere e quasi tutte le grandi opere in giro per l'Italia. Penso ad alcuni militari messi davanti alle banche o in giro per i quartieri poveri delle città più grosse d'Italia. Ecco, i teatri di guerra forse in Italia oggi sono diversificate, ci toccano più da vicino, abbiamo un'idea anche più quotidiana della guerra italiana.
Sì, c'è un po'
no?
Il paradosso, nel senso che da un lato nelle guerre vere e proprie, quelle esterne, quelle che si combattono contro altri stati, contro formazioni nemiche, si tende ad abbassare il livello di scontro quando è possibile, ovviamente, secondo gli schemi noti degli strateghi statunitensi del soft power, no? Per cui si cerca di intervenire lo stretto necessario, per noi sempre è troppo ovviamente, no? Però lo stretto necessario, abbassando il livello di intervento anche per questioni di razionalizzazione economica. Dall'altro lato invece sul terreno interno si ha un aumento del conflitto, e questo è chiaro che debba avvenire nei momenti in cui c'è una maggiore crisi economica e c'è il rischio di maggiori ribellioni da parte di coloro che non si sentono di subire in modo inerte la crisi e gli svantaggi che da ciò derivano. Questo sì.
Sei stato decisamente molto chiaro. Il fronte della guerra interna e il fronte della guerra esterna tendono a sovrapporsi, ma con elementi significativi di differenziazione che mi pare che tu abbia chiarito in maniera molto, molto precisa. anzi sembrerebbe che il fronte della guerra interna diventi quello più caldo in questi momenti, e quello nel quale forse sperimentano decisamente di più le tattiche di controllo, con un rimando continuo tra quello che fanno qui e quello che fanno magari in Libia o nei mari, eccetera, eccetera. Quindi questo, come dire, è un elemento di quadro dal quale è un po' impossibile prescindere. Volendo concludere, la posizione degli antimilitaristi in questo momento
è difficile come al solito, perché è una posizione non facile da sostenere, poiché gli interessi industriali trovano sempre una sorta di appoggio nella presunzione che ci siano posti di lavoro anche nelle fabbriche di armi, che ciò possa arrecare benessere anche ai cittadini qualunque, ai lavoratori. Quindi è sempre come agire, come posso dire, controcorrente, facendo una discreta fatica, però è una fatica necessaria che si cerca di portare avanti nel tentativo di far diffondere sempre di più un sentimento antimilitarista di massa, che poi deve essere quello l'intento di tutti coloro che, come noi qui a Novara, ma anche altrove, penso ai siciliani del Muos o ancora in Nodal Molin a Vicenza, per evidenziare i punti più importanti sul nostro territorio, ecco, questo è il nostro intento, di cercare di diffondere un sentimento antimilitarista nel modo più capillare su tutto il territorio, non soltanto in Italia ma anche in Europa, se riusciamo. È faticoso.
Devo dire che in una società che idolatra così tanto il lavoro, la questione della ricaduta occupazionale diventa centrale. Avevo sentito poche settimane fa la minaccia di Finmeccanica, che se non avesse ribadito le commesse con l'India avrebbe tagliato in maniera piuttosto severa nei confronti dei lavoratori. Quindi questa la dice lunga su quanto lavoro c'è ancora da fare.
Ci sentiamo presto, grazie.
Va bene, grazie a voi.
Ciao Domenico, ciao. Grazie mille. Stoppo e salvo.